Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
We are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs.
Cari ascoltatori, buona domenica, un buongiorno a tutti voi. Da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza. Dunque ripartiamo da Donald Trump e addirittura da quello che è stato il suo primo discorso dopo l'investitura, insomma immediatamente successivo. Con noi oggi è il professor Gianluca Pastori, che è professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa e International History. Professore, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie di essere con noi. Allora, il primo commento, abbiamo scelto ormai quello che diventa un grande classico del nostro tempo, il presidente degli Stati Uniti, che tra le varie cose che poi analizzeremo insieme parte da, diciamo, mette mano a un nome che è più o meno presente sicuramente nella nostra vita, ma diciamo nella nostra storia, da circa 4 secoli, e dopodiché parla invece, riferendosi all'attribuzione del nome Denali piuttosto che McKinley, appunto della montagna più alta del Nord America, che cita un presidente di fine 800, inizio 900 breve per lui, perché fu ucciso. Insomma, le chiedo una sua prima considerazione su come la toponomastica, ma anche la storia, entri in questo primo discorso da presidente per la seconda volta di Donald Trump.
Beh, la storia entra ed entra a piedi pari. Abbiamo Donald Trump che vuole riportare l'America nuovamente grande, vuole rifare l'America nuovamente grande. E la vuole rifare guardando al passato, a un passato anche imperiale degli Stati Uniti. Il nome di McKinley si collega proprio all'epoca d'oro dell'imperialismo americano. Il Golfo del Messico era tradizionalmente, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il cortile di casa degli Stati Uniti, il courtyard, l'area dove gli Stati Uniti proiettavano in maniera più forte la loro influenza. Ecco, sembra quasi che Donald Trump, nel suo discorso di inaugurazione, questo abbia voluto dire: noi vogliamo riportare l'America a quello che è stato più di 100 anni fa, un paese influente, un paese che domina sulla scena internazionale, un paese soprattutto che, fra virgolette, fa il bello e il cattivo tempo nell'emisfero occidentale, nel suo circondario. E un suo circondario comprende paesi importanti come possono essere il Canada, come può essere il Messico, come può essere, ma ne parleremo più avanti, la Groenlandia, come può essere il mondo dell'America centrale.
Insomma, il mondo da dove... i vicini che sono importanti. Ecco, a proposito di vicini importanti, lei ha citato il Canada, io allora... come dire, vorrei condividere uno dei commenti, tanto di quello che arriva dal confine settentrionale degli Stati Uniti, un paese che si definisce, lo sentiamo tra un istante per bocca di quella che è la ministra degli esteri appunto del Canada, il miglior vicino possibile. Sentiamola.
We're the best neighbor you can ever have. Now, at the same time, if Trump is going ahead with tariffs, he's starting a trade war. And of course we will retaliate. And you know what will happen for all those watching us right now? This will be a Trump tariff tax on Americans, because this will have an impact on jobs in many, many states. 35 states have Canada as the main export market.
Questo è un punto importante. Questa è Melanie Jolie, come vi ho anticipato. In coda dice, sapete perché? Perché ci sono 35 stati degli Stati Uniti d'America che hanno nel Canada il loro principale stato di esportazione. Come dire, ok, siamo il vostro miglior vicino possibile, non siamo aggressivi, non creiamo problemi, le nostre frontiere sono aperte. Se il presidente Trump ha deciso di scatenare una guerra, beh, le conseguenze finiranno nelle tasche, per così dire, dell'elettorato americano. Cosa ne pensa, professore?
Penso che è un atteggiamento molto diffuso. Il Canada l'ha detto abbastanza chiaramente. L'Unione Europea lo sta dicendo, lo sta ventilando, insomma, si sta parlando di possibile retaliation in caso di introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti. Quindi la volontà di difendersi contro le ambizioni aggressive, diciamo così, di Washington sembra essere abbastanza diffusa. Anche gli analisti, tutto sommato, dicono che una trade war non porterebbe poi agli Stati Uniti i grandi vantaggi che gli Stati Uniti si aspettano. D'altro canto, sembra che Trump abbia fatto di questa questione una specie di punto d'orgoglio. Ma forse è anche l'unica scelta possibile per portare avanti le politiche che Trump vuole perseguire. Perché se è vero che gli Stati Uniti di Trump vogliono avere un grosso esercito da non usare, ci si potrebbe chiedere quale altro strumento Washington potrebbe usare per, appunto, ottenere gli obiettivi che desidera ottenere, se non quello economico.
Ecco, Gianluca Pastore, lo ricordo, insegna alla Cattolica di Milano. Una domanda, come dire, noi viviamo giustamente il nostro tempo e siamo, con l'arrivo di Trump, un po' colpiti da questo approccio brusco, cambio il nome, ipotizzo la Groenlandia, eccetera eccetera, Panama, insomma, questo periodo davvero chi più ne ha chi ne metta. È una cosa eccezionale nella sua esperienza professionale, oppure le punte di potenziale scontro anche tra Stati Uniti e Europa, oggi diremmo Unione Europea, ma diciamo semplicemente Europa, sono in realtà qualcosa di più frequente?
Ma allora, le tensioni fra Europa e Stati Uniti ci sono sempre state, da che gli Stati Uniti praticamente hanno deciso di diventare una potenza globale, quindi almeno da un secolo, dall'epoca della Prima Guerra Mondiale, insomma. La grossa differenza con Donald Trump sono i toni. Finora, tutte le tensioni, tutti gli scontri, tutti gli screzi si sono mantenuti comunque a un livello di urbanità formale che oggi sembra essere stato totalmente dimenticato. Abbiamo sentito Trump cosa ha detto al momento dell'inaugurazione dell'insediamento, e abbiamo sentito un discorso decisamente sopra le righe, una cosa appunto ben al di là di quella che è la cortesia istituzionale.
Ecco, la cortesia istituzionale direi che dalla parte di Donald Trump non è frequentata. Poi ci sarà da chiedersi quanto in realtà ci sarà corrispondenza tra, diciamo, le parole e i fatti. Lo dico anche perché, insomma, tutti noi abbiamo vissuto già un quadriennio trumpiano e il mondo è ancora più o meno al suo posto, anche se largamente imperfetto. Uno dei cavalli di battaglia, insomma, intorno all'America First è quella di ricostruire the manufacturing nation. Allora direi che possiamo sentire un altro contributo audio.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Entusiasmo, drill, baby, drill, che sicuramente l'assonanza è, come dire, è piacevole e ricorda agli americani: abbiamo tante cose là sotto, le possiamo sfruttare. Però la costruzione, cioè alimentare un'America manifatturiera, non è sufficiente avere le materie prime. L'esempio più clamoroso lo si potrebbe avere in Russia, che ha tutte le materie prime dell'universo, ma di certo non brilla nell'ambito della manifattura. Allora, professore, in questo caso, ancora una volta, dove vuole arrivare davvero un Donald Trump che sembra una, a mio avviso, una contraddizione costante?
Beh, una quota di contraddizione c'è da capire quanto questo mito della manifattura americana non rientri nella volontà di Trump di rappresentare ancora una volta l'epoca d'oro, l'età dell'oro, che fra l'altro nel suo discorso inaugurale ha detto è cominciata oggi, comincia oggi, ricomincia oggi. In questa età dell'oro, appunto, gli Stati Uniti erano l'opificio del mondo, erano, certo, il grande produttore, ed erano il grande produttore proprio perché potevano contare su energia a buon mercato. Ecco, credo che nella ricostruzione di Trump la causa della presunta crisi americana sia proprio questo. Noi l'energia l'abbiamo, però i lacci e i lacciuoli della politica, in particolare della politica ambientale, ci impediscono di usare efficacemente questa energia. Mentre i nostri concorrenti, sottointeso la Cina, non hanno questi lacci e lacciuoli. Quindi, se vogliamo tornare ad essere veramente competitivi, dobbiamo contare sulla nostra industria che rimane grande, sulla nostra energia che abbiamo e che possiamo aumentare, che possiamo avere a prezzi ancora più economici degli attuali, e soprattutto quel che dobbiamo fare è liberarci delle pastoie che ci siamo autoimposti. Ecco, forse questa è la grossa narrazione di Trump.
Rendersi liberi in tutto, insomma avere mano libera essenzialmente su tutti i fronti, è anche questo che rende distante, se vogliamo, il Donald Trump appunto, non il Donald Trump perché in quello l'ho sempre stato, da un'Europa che è intesa come istituzione a una visione diversa. Allora io direi che potremmo ripartire subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, proprio da un contributo che ci porta nel pieno del confronto, scontro tra gli Stati Uniti di Donald Trump e, diciamo, per semplificare, l'Unione Europea di Ursula von der Leyen. Tra un momento torniamo insieme.
Europa, Europa.
Europa Europa parte seconda, un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Carlo Salvatore in regia. Con noi oggi il professor Gianluca Pastore, lo ricordo, è professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa. È proprio di questo specifico, professore, ancora grazie di essere con noi, ancora buongiorno, parliamo adesso partendo da uno spunto, perché Trump da questo punto di vista gli spunti ne offre, un file che abbiamo nominato Versus Green Deal, sentiamo perché.
With my actions today we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge.
The electric vehicle mandate, quindi la revoca di questa grande rivoluzione industria e mandate, dunque, che rappresenta il veicolo elettrico. Nel fare questa affermazione, credo che in molti si siano soffermati su quello che è l'uomo anche più vicino in questo momento, o almeno a paresserlo, a Donald Trump, che è Elon Musk. Professor Pastori, è una, come dire, un errore sottolineare questa apparente contraddizione? Come la vede?
Non so se sia un errore, sicuramente Musk non sarà stato molto contento di questa decisione. Mi chiedo però quanto le vendite di Tesla influiscano sul mercato americano, insomma, quanti americani si permettano all'acquisto di una Tesla e quanti non preferiscano il caro vecchio pick-up diesel che brucia come una petroliera. Ma lasciamo perdere gli interessi di Musk in questo momento nella politica del governo sono ben altri. Musk credo che nella logica degli interessi di Musk Tesla rappresenti in questo momento soltanto una frazione, mi sembra molto più orientato verso altri
grandi, sì, altri grandi progetti, magari dopo ne parliamo un attimo. Sulla green economy, sulla trasformazione green, ovviamente significa tirare in ballo al 100% tutto quello che è stato invece il primo mandato di Ursula von der Leyen, un mandato appunto nel segno della trasformazione green, che poi è stato messo in discussione, in crisi da mille cose di cui abbiamo tanto parlato qui a Europa Europa. Di sicuro, come dire, la distanza tra le istituzioni, quella dunque della Casa Bianca di Trump e dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen, sono davvero tante.
Tantissime, ma non credo che abbiano minimamente sfiorato Trump nel momento in cui diceva quello che ha detto. Credo che i rapporti con l'Europa, come sono stati cattivi durante il primo mandato, continueranno ad essere cattivi nel corso del secondo, ma ripeto, ancora più che a causa di una volontà antagonistica della politica americana, proprio per il fatto che Trump in sé dimostra scarsissimo interesse per quelle che sono le politiche e che sono le istituzioni multilaterali. Che siano le Nazioni Unite, che siano i vari organismi dell'ONU, che sia l'Unione Europea, per Trump questi soggetti sono molto meno importanti rispetto alle relazioni bilaterali con i singoli stati.
Quindi ecco, ci sono le persone e non le istituzioni, sempre, effettivamente anche nelle ultimissime ore, nelle ultime giornate Trump ha avuto modo di citare la stessa Giorgia Meloni, con cui ha un rapporto sicuramente di reciproca stima, e come dire, l'Unione Europea in questo senso fa un po' parte, professore, di quell'assenza di cultura europea della middle class americana?
Sì, sicuramente da un certo punto di vista. Dall'altro credo che sia proprio una ostilità ideologica dal punto di vista almeno di Donald Trump. Anche perché questa ostilità ideologica poi corrisponde all'ostilità che Trump mostra verso quella che è la tradizionale politica americana. La tradizionale politica americana, che invece è sempre stata fortemente multilateralista, ha sempre guardato le Nazioni Unite come a un luogo di proiezione della propria influenza, e che ha sempre guardato in realtà il processo di integrazione europea come a qualcosa di fondamentalmente positivo.
In che maniera Donald Trump potrà davvero orientare, diciamo, altrove? Cioè, arriverà a svuotare la NATO? Arriverà in qualche modo a svuotare dall'interno, attraverso l'arma dei finanziamenti, le Nazioni Unite?
Beh, cercare di prevedere Donald Trump è sempre un esercizio ardito, Però sì, molto probabilmente sì. Nessuno demolisce veramente mai le istituzioni multilaterali, anche perché è difficile,
certo.
c'è tutta una componente istituzionale difficile da demolire, però è molto facile svuotarle. Sicuramente vedremo qualcosa del genere. Abbiamo già visto l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo visto la reazione dell'OMS. Dovremo ridimensionare le nostre politiche, dovremo cambiare le nostre priorità. È questo l'escamotage, forse, lo strumento che Trump userà. Uno svuotamento progressivo delle istituzioni che di facciata continueranno a sopravvivere, ma peseranno sempre di meno a vantaggio, ancora una volta, delle relazioni bilaterali, Stato-Stato.
Ecco, tra le relazioni bilaterali Stato-Stato, in questi giorni, ma subito, possiamo dire veramente in queste ore, nell'immediato post-giuramento, entrata in servizio, quella che era stata annunciata, cioè la relazione con Vladimir Putin, dunque non tanto con la Federazione Russa e le sue istituzioni, ma con Putin sul fronte dell'Ucraina. Si è fatto un'idea in proposito?
E in questo momento c'è tanta incertezza. È facile parlare di Putin come dell'alleato favorito, dell'amico del cuore, diciamo così, di Donald Trump. D'altro canto credo anche che gli Stati Uniti non si possano permettere, se vogliono essere veramente grandi, se si vuole veramente make America great again, non possano accettare una soluzione della vicenda che sia troppo pro-Putin, perché significherebbe appunto ammettere di avere sbagliato completamente per oltre 2 anni. È vero, ha sbagliato Joe Biden e l'amministrazione Biden, l'abbiamo sentito, è stata un po' la sentina di tutti i vizi per Donald Trump. Però, ripeto, rimane sempre un prestigio internazionale che proprio un presidente come Trump non può svendere, diciamo così, a vantaggio della Russia.
Ecco, nel nostro tempo, e possiamo dire anche, io stavo per dire il nostro secolo, ma mi riferivo a quello passato, abbiamo iniziato in fondo questa puntata parlando del Mount McKinley, ma per parlare di William McKinley, che è stato un presidente degli Stati Uniti, come dire, da approfondire, da conoscere, un momento di transito culturale anche straordinario, ucciso poi di fatto sull'onda di quei grandi attentati dell'anarchismo che uccisero anche il re d'Italia, Umberto I, ma qui si mischiano le storie. La grandezza, una grandezza possibile, abbiamo detto, nell'espansione territoriale, quando poi addirittura non diventa davvero extraterritoriale. Sentiamo.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Insomma, professore, cosa c'è di più ambizioso da tenere occupato per decenni l'opinione pubblica?
E qui invece ho visto Musk veramente soddisfatto, ma quando ho sentito questa parte del discorso mi è venuto spontaneo pensare a Kennedy e al discorso della nuova frontiera. Gli Stati Uniti, paesi di pionieri, ha detto Trump, sono sempre alla ricerca di una frontiera nuova da raggiungere. Qualcuno potrebbe anche dire di una frontiera nuova da colonizzare. Però appunto mi sembra significativo che sia un presidente democratico, simbolo del presidente democratico, delle presidenze democratiche come John Kennedy, e un presidente repubblicano anomalo come Donald Trump, facciano leva più o meno sullo stesso tema per mobilitare il consenso dei loro sostenitori, per dare un sogno ai loro sostenitori.
Un sogno, mi permetto di dire, che peraltro condivido, appassionato come sono di esplorazione spaziale, ma un sogno che nella migliore delle ipotesi ci porta, diciamo, verso una trentina, una quarantina d'anni, perché stiamo parlando di Marte, qualcosa di estremamente complesso e che sicuramente, professore, va ben oltre il mandato del presidente. In questo senso la coppia Trump-Musk si alimentano a vicenda in maniera formidabile.
Si alimentano in maniera formidabile, in questo momento si alimentano in maniera formidabile. La grossa incognita è fino a quando il loro rapporto sarà un rapporto positivo, perché sono due personaggi complessi, sono due personaggi imprevedibili, sono due personaggi, diciamo così, molto umorali, due prime donne, se vogliamo, e difficilmente due prime donne riescono a condividere a lungo lo stesso palcoscenico.
Insomma, potrebbe essere anche questa sorta, questo studio ovale è troppo piccolo per due, anche se ovviamente lo studio ovale spetta solamente al presidente degli Stati Uniti, ma sicuramente il binomio, quindi Trump Musk, è ben presente e ci incuriosisce, e dunque sarà un piacere seguirlo, oltre che probabilmente inevitabile che ci piaccia o meno. Io ringrazio Gianluca Pastori, lo ricordo, professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa. Grazie professore di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi. Naturalmente grazie a Carlo Salvatore in regia, ad Alessandro Schirano in assistenza. Adesso un saluto da parte mia, GR24 con tutti gli aggiornamenti. A presto.